Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 30 giugno 2017 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà la possibilità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie e buonasera a tutti coloro che si sono collegati. Se abbiamo finito adesso un consiglio per la semestrale, abbastanza denso e lungo, e quindi andiamo a darvi conto di quello che abbiamo presentato. Direi che la situazione si presenta soddisfacente e positiva. I numeri dovreste averli già ricevuti. Abbiamo avuto una crescita dei ricavi nel semestre del 10%, un 7-6% sull'EBITDA rispetto all'anno precedente, un 8,5% del risultato pre-tasse e un 16,5% di crescita del net profit. Sono quindi risultati pienamente soddisfacenti in linea con le nostre attese. Abbiamo avuto ovviamente l'effetto su due settori, in particolare l'energy, per motivi che erano attesi, ma che abbiamo appunto potuto consuntivare, che erano quelli del beneficio soprattutto dell'acquisizione dei clienti in salvaguardia per i quali avevamo vinto le gare a decorrere dal 1º gennaio di quest'anno. E poi una buona performance anche sul mondo del waste, a cui ha contribuito, oltre all'andamento della gestione, anche l'inclusione nei conti del semestre dei risultati di Aliplast, che è la più significativa delle acquisizioni che abbiamo realizzato nel periodo. Direi quindi pienamente in linea con il nostro piano industriale, quindi assolutamente soddisfatti. Andando a vedere che cos'è successo a livello di earnings per share, il nostro Hansen si è dilettato a una nuova figura e quindi ci ha esibito l'andamento della crescita delle PS negli ultimi 5 anni, sempre ovviamente confrontando il primo semestre di ciascun anno. Come vedete, è stata un percorso anche qui confermativo dell'impegno a crescere questo risultato fino ad aver conseguito quest'anno una crescita di 9,6 centesimi che equivale a un 8,1 medio, cioè contribuisce per l'8,1 in misura dell'8,1 come valore della crescita in tutti e 5 gli anni, mediamente. Direi che questo ci dà anche una discreta, vista la rilevanza che ha avuto il primo semestre, ci dà anche un buon conforto guardando al completamento dell'anno che abbiamo davanti. Direi non molto altro da segnalare sotto questo profilo, se non un dato particolare: per la prima volta il nostro ROE è arrivato al 9%, numero che non avevamo così pienamente raggiunto in precedenza. Venendo a pagina 3, vediamo la composizione delle contribuzioni alla crescita dell'EBITDA, che sono state per 33 milioni e 4, derivate dalla crescita interna, per 8 milioni e 6 invece sono derivate dal contributo delle operazioni di M&A. L'insieme di queste poi ha dovuto scontare per arrivare ai 506 milioni di euro che abbiamo consuntivato a fine semestre, l'effetto della scomparsa dell'incentivo sul VTE di Pozzilli, che ha concluso la sua vita e quindi ha portato una riduzione prevista di 6 milioni e 2. Direi, venendo più nel dettaglio, per quello che riguarda il risultato dell'ambiente, a cui facevo già accenno prima, certamente il contributo importante anche strategicamente è venuto dalle acquisizioni di Aliplast e Teseco. Per chiudere il tema delle acquisizioni, c'è anche da segnalare che ne abbiamo fatta una anche nella parte energy, acquisendo una società in Abruzzo di cui avevamo già dato notizia, che si chiama Gran Sasso. Quindi direi De Menei ha fatto la sua parte, seppur condizionato dalla situazione di scenario che questa modalità di crescita ha incontrato negli ultimi mesi. Per quello che riguarda in particolare il West, tengo a segnalare che il buon risultato comunque fatto nell'area è derivato sia dalla situazione anche del buon andamento dei prezzi, sia dalla ripartenza delle discariche che sapete essere già stata presente alla fine dello scorso anno, sia dell'M&A, anche se oltre all'evento relativo a Pozzilli c'è anche da segnalare che abbiamo avuto un guasto abbastanza significativo, oggi superato, a livello del VTE di Ferrara, perché altrimenti sarebbero stati altri 4 milioni quasi di risultato se non ci fosse stato questo evento ormai comunque risolto completamente. Queste le cose direi più significative, e adesso lascio la parola a Stefano per dare una passata ai vari settori, ma direi che non è stato un semestre di sorprese, è stato un semestre solido e conforme alle attese. Prego Stefano.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Niente, a pagina 4 trovate la sintesi dell'andamento del settore dell'ambiente. Molte cose le ha già anticipate il Presidente, quindi andrò a commentare rapidamente queste slide integrando con qualche informazione di maggiore dettaglio più che altro. Vedete l'andamento del business ha registrato una crescita di quasi 5 milioni, che è l'effetto combinato della cessazione dell'incentivo di Pozzilli per 6,2 negativo, i 3 milioni e 9 della fermata improvvisa dell'impianto di Ferrara, in parte una manutenzione prolungata su quello di Modena che avevamo già ascoltato in sede trimestrale, che hanno determinato quell'impatto di 3,9 milioni e fra l'altro che è composto sostanzialmente da minore produzione elettrica e minore rifiuti smaltiti. Per converso, oltre all'effetto della variazione di perimetro, ci sono 7 milioni e 4 di crescita organica, di cui sicuramente circa 2 milioni, di cui 2 milioni e mezzo imputabili all'effetto prezzi sui rifiuti speciali. Abbiamo già ormai alcuni quarter che vi raccontiamo della tenuta e dell'andamento dei prezzi nei rifiuti speciali, registriamo un ulteriore consolidamento, anzi una leggera crescita anche nel secondo trimestre dell'anno, oltre a quella che avevamo avuto nel primo trimestre. È indubbio che sul mercato ci sia una certa tensione, perché è complice anche un po' di ripresa economica e la situazione molto, molto tesa che c'è in diverse regioni italiane sta facendo sì che la domanda sia sostenuta e l'offerta è limitata come sempre dai vincoli che caratterizzano il nostro paese. Quindi buono questo segnale che ci lascia certamente una visibilità anche per i prossimi 6-12 mesi in questa direzione, essendo che i contratti hanno durate prolungate almeno di 12 mesi. Ulteriormente, oltre a questo effetto, registriamo anche un contributo dal punto di vista della produzione di energia elettrica e dei corrispondenti certificati verdi per circa 4 milioni. Questo spiega larga parte della crescita organica che è l'indicata. Per quanto riguarda proprio il segnale collegato alla dinamica dei prezzi, che è quello della domanda, registriamo, come vedete, una crescita dei rifiuti speciali gestiti che hanno avuto un andamento piuttosto positivo, in crescita del 6,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre stabili, sostanzialmente stabili, i rifiuti urbani. Il totale dei rifiuti gestiti nel periodo è stato di quasi 2 milioni e 300 mila tonnellate, quindi ben al di sopra dei 2 milioni, 2 milioni e 100 che avevamo registrato nel corso degli anni precedenti. A questo ovviamente contribuisce una maggiore domanda di mercato, ma anche la maggiore capacità e quindi i volumi corrispondenti che abbiamo messo in campo per effetto dell'acquisizione, in questo caso in particolare nel periodo di Teseco e di Aliplast. Direi invece, per quanto riguarda i rifiuti urbani, l'andamento della redditività è stata stabile, costante nel periodo e identificabile in circa 39 milioni. Andando a pagina 5 abbiamo la dinamica delle reti. Qui va fatta una spiegazione perché colpisce noi per primi il risultato sulla crescita organica. Ricorderete, chi non lo ricorda lo richiamo io rapidamente, a giugno dell'anno scorso avevamo iniziato l'introduzione dell'allineamento tariffario cassa competenza e lo avevamo fatto con riguardo al settore elettrico, andando ad adottare il medesimo criterio che prima di noi altri operatori, anche molto più grandi di noi, avevano introdotto. Poi, come ricorderete, alla fine dell'anno abbiamo provveduto, per omogeneità di policy, a riallineare questo criterio anche rispetto agli altri settori del gas e dell'acqua. Quindi quel provento straordinario che avevamo iscritto di circa 10 milioni, 11 milioni nel semestre del 2016, ovviamente quest'anno non ce l'abbiamo e quindi la parte, il differenziale tra la crescita organica che abbiamo avuto nel settore delle reti vis-à-vis la mancanza di questa posta straordinaria porta a un saldo di meno 6,4 milioni, in parte compensato da 2,4 milioni di efficienze. Purtroppo, se è positivo l'andamento dei volumi nel settore dei rifiuti, un po' meno buono è l'andamento degli allacciamenti, segno che il settore edilizio non ha ancora ripreso a pieno regime un percorso di ragionevole crescita all'interno del territorio. Se guardiamo suddiviso per business, qui avete la rappresentazione per area di attività, il water registra un EBITDA di 111 milioni, in crescita di 4 milioni e mezzo rispetto all'anno precedente, di cui la metà sono spiegati dalla qualità commerciale. Come ricorderete, questo meccanismo di incentivazione per gli operatori più virtuosi è stato introdotto al 1 luglio del 2016, quindi nel primo semestre non vi erano competenze, mentre quest'anno abbiamo noi registrato risultati che ci consentono di competenziare circa 2 milioni, mentre la parte restante è fatta da una porzione di efficienze e di variazione sul ricavi riconosciuti, il URG. Sulla distribuzione gas abbiamo una crescita di 1,5 milioni rispetto allo scorso anno, interamente imputabile a variazione dei ricavi riconosciuti, mentre la distribuzione registra una contrazione di 10 milioni per le ragioni che ho già spiegato, mentre il district heating conferma il risultato dello scorso anno, consolidando quindi un po' di beneficio da un lato maggiori volumi venduti nel corso del primo trimestre vis-à-vis il primo trimestre dello scorso anno, in parte compensato da maggiori costi sulle attività. Direi che questo qui è quanto per la parte network. Vediamo poi alla parte energia, che è quella che ha offerto la parte più consistente della crescita. In questo caso parliamo di quasi 34 milioni. Di questi 34 milioni, in parte per 7 milioni, 6 milioni e 9 sono relativi alle attività di vendita nel gas. Qui il contributo del default pesa per 4,8 milioni, mentre la parte restante è legata alla marginalità aggiuntiva conseguente ai maggiori volumi venduti che nel periodo sono stati pari a 66 milioni di metri cubi. Sulla parte elettrica, qui abbiamo vendita elettrica, abbiamo ovviamente la piena evidenza del contributo della salvaguardia che pesa per circa 21-22 milioni dei 23,4, la parte restante è data da una maggiore marginalità sulle attività a mercato libero rispetto all'anno precedente. Power generation, anch'esso in crescita, ricorderete una porzione significativa di questo risultato era già stata contabilizzata nel corso del primo trimestre dell'anno per i noti effetti che avevano interessato il mercato italiano nel mese di gennaio. Anche il secondo trimestre ha portato un contributo positivo in ragione delle difficoltà che si sono verificate nella produzione idroelettrica nel secondo trimestre dell'anno rispetto all'anno precedente. Abbiamo poi una contrazione di 1,8 milioni su altre attività cogenerative che hanno visto margini più ristretti. A sostenere la redditività sul mercato libero per circa 2 milioni nel gas e 2 milioni in energia elettrica, ancora una volta la progressione nello sviluppo della customer base che acquisisce nel periodo degli ultimi 12 mesi ulteriori 122.000 clienti, di cui 75.000 nell'elettrico e 47.000 nel gas. Questi 122 milioni di clienti derivano in parte da variazioni di perimetro, l'acquisizione di Gran Sasso tra tutte, che hanno portato un contributo a questa crescita di circa 20.000 clienti, più un'altra decina di migliaia deriva dalle variazioni sulla salvaguardia e sul default. Il resto è invece stato tutto registrato attraverso la tradizionale politica di espansione, in particolare nel settore elettrico. Direi che questi sono gli elementi salienti. Per quanto riguarda poi le performance al di sotto dell'EBITDA, abbiamo che la parte relativa alle spese finanziarie si è ridotta in modo significativo rispetto all'anno prima per circa 12 milioni di euro. Di questi 12 milioni una parte è la conseguenza dell'ottimizzazione e del miglior volume di debito rispetto al periodo precedente, dall'altro anche alla gestione attiva degli interessi sui crediti scaduti del mercato della salvaguardia. Molto importante invece la dinamica sul tax rate, che è andata ben oltre il beneficio della riduzione dell'IRES, che lo ricordo è stato pari a 3,5 punti, mentre qua noi oggi registriamo una contrazione di 4 punti percentuali, il che significa che la parte restante è stata conseguita con ulteriori ottimizzazioni, sia utilizzando le leve messe a disposizione dal governo sull'incentivazione per l'innovazione o per gli investimenti, sia per quanto riguarda le opportunità che vengono offerte dal sistema italiano in termini di ottimizzazione della fiscalità. Per quanto riguarda il risultato sull'EPS, ha già detto il Presidente, non aggiungo altro, mentre lascio a questo punto anche la parola a Luca Moroni per il commento anche del flusso di cassa, perché anche qui si confermano segnali importanti.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Direi molto bene dal punto di vista dei flussi di cassa, che come vedete dopo aver scontato investimenti per 150 milioni che sono in linea con quelli effettuati l'anno scorso, in realtà questo numero sarebbe da leggere come 170 milioni di investimenti al netto di 20 milioni di contributi ottenuti, quindi a testimoniare che il gruppo continua a investire ed essere impegnato in maniera consistente sul territorio. Bene anche l'andamento del circolante, che di fatto ha una variazione quasi nulla, Questo ancora per effetto di una continua e costante attenzione ai nostri cicli di fatturazione e di attenzione sulla parte dei crediti. Otteniamo così con questi effetti un flusso di cassa positivo per 188-189 milioni, con il quale abbiamo potuto contribuire pienamente al pagamento dei dividendi per 140 milioni e una parte del consistente degli investimenti in M&A. La posizione finanziaria netta alla fine di giugno è di 2 miliardi 6 e 11, che comparata all'anno scorso 2 miliardi 6 e 24 è praticamente stabile e sempre abbastanza stabile rispetto anche alla fine dell'anno, che dovevamo segnato un 2,658, quindi di fatto stiamo mantenendo il nostro indebitamento in linea con le aspettative, ma soprattutto stabilizzato. Abbiamo un rapporto, stiamo avendo un rapporto indebitamento EBITDA pari a 2,7 volte contro il 2,8 di chiusura di dicembre e 2,9 dell'anno passato, quindi anche dal punto di vista delle metriche di credito stiamo andando proprio nella direzione, nel verso giusto.
Mi resta solo, prima di salutarvi, di dare una considerazione ancora che parte proprio dal buon risultato in termini di crescita dell'EPS, perché pagato ovviamente il nostro dividendo normale per l'ultima volta a 9 centesimi, il risultato che prima vi ho esibito a questo riguardo ci dice che la crescita nel semestre è stata di 9,6 centesimi, che guarda caso ci porta a traguardare già sei mesi prima la disponibilità necessaria a pagare quello a cui ci siamo impegnati con il piano industriale e che andremo a fare nel 2018. Quindi con questa nota io non avrei altro da aggiungere se non sentire i vostri commenti. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie mille per rispondere alle mie domande. Avrei due o tre. La prima è sulle slide numero 4 sul waste business. Mi interessava molto la crescita sul special waste, che è stata molto significativa. Ovviamente qua c'è un elemento importante delle nuove delle M&A che è stato fatto, tanto Aliplast come Teseco, ma mi interessava sapere qual è l'underlying growth che vedete sul waste business e soprattutto del underlying dynamics on prices. Avete fatto dei commenti che nel secondo trimestre vedete ancora attenzione in senso positivo del mercato e mi piacerebbe sapere se potete darci qualche dettaglio in più per vedere le dinamiche e che cosa può fare ERA per beneficiare di questa dinamica. La seconda domanda è sul energy business, nel slide numero 6. C'è una crescita significativa della customer base. Mi chiedevo qual è mi sembra che è stato menzionato, no? Se non sbaglio i numeri, l'underlying growth dovrebbe essere intorno a 85-90 mila clienti in più. A parte la crescita del cliente, mi interessava vedere l'evoluzione che state vedendo nel unitary margins, quindi per catturare questi clienti, cosa state vedendo sul unitary margins, tanto nell'elettricità come nel gas. E l'ultima domanda era con rispetto al taxation. È stato un commento di un particolarmente basso taxation durante la prima metà dell'anno. Mi chiedevo se questo è un taxation che vedete anche per la fine dell'anno. Grazie.
Tutto? Special waste, allora. Vado con ordine. Sicuramente la dinamica che stiamo vedendo è una dinamica sostenuta, come dicevamo, e è anche vero che delle 76.000 tonnellate di crescita che abbiamo registrato nel primo semestre, una parte importante, circa 60.000, è attribuibile alla maggiore capacità che abbiamo messo in campo nel periodo grazie alle acquisizioni di Teseco e di Aliplast. La parte restante invece è ricollegabile a una maggiore disponibilità che abbiamo avuto a livello di discariche, come citava il Presidente. Cosa possiamo fare per cogliere maggiormente queste opportunità? Ma certamente soprattutto l'acquisizione Teseco ci dà la possibilità di indirizzare una fascia di mercato, soprattutto nel centro Italia, importante, e ha una capacità potenziale, diciamo l'impiantistica che abbiamo comperato, solo parzialmente saturata. Quindi il nostro obiettivo nei prossimi 12 mesi, diciamo, è quello di arrivare alla piena saturazione di questa capacità. Tieni conto che nel primo semestre abbiamo utilizzato per circa 30.000 tonnellate, che su base annua sarebbero 60-70.000, in realtà abbiamo una capacità di più di 100.000 tonnellate. Qui parliamo di rifiuti liquidi, non di rifiuti solidi primariamente, quindi una categoria di rifiuti che ha, se vuoi, prezzi un po' più bassi di quelli dei solidi. Tuttavia c'è una forte domanda anche su questo segmento che indirizziamo in questo modo. Per il resto stiamo lavorando, come vi abbiamo raccontato altre volte, sul potenziamento dell'assetto delle discariche. In questo momento abbiamo 3 procedure di ampliamento in corso che speriamo di riuscire a portare a termine entro la fine dell'anno, in modo da cominciare a disporre di questa capacità aggiuntiva a cominciare, diciamo, dalla fine dell'anno in avanti. Per il resto, per i prossimi mesi, continueremo a lavorare sulle discariche che abbiamo oggi disponibili. Quindi, se dovessi dire, questo è un momento nel quale particolarmente favorevole, in cui il limite è rappresentato soprattutto dalla capacità di riuscire a far approvare dei progetti aggiuntivi per avere capacità disponibile. Questo è un po' il tema ed è la cosa su cui ci stiamo impegnando. Poi, a valle di questo, come sapete, abbiamo per il 2018 già in costruzione l'impianto di biometano che varrà altre 100.000 tonnellate di rifiuto umido, e questo è un po' il work stream che ci siamo costruiti. Sicuramente il contesto nazionale, diciamo, se fossimo in una situazione nella quale l'unico vincolo fosse la capacità finanziaria, certamente oggi ci sarebbero tante opportunità per cogliere una domanda di mercato fortemente insoddisfatta. Purtroppo, come sappiamo, non è solo un problema finanziario, ma anche un tema di autorizzazione e di tempi autorizzativi che spesso non sono così brevi come noi vorremmo. Tuttavia, era, diciamo, a un certo tempo che non vedevamo una dinamica così sostenuta come abbiamo visto negli ultimi 6-9 mesi. Per quanto riguarda l'energy business, la domanda rispetto alla dinamica dei clienti e al sottostante sui margini, devo dire che in questo momento stiamo avendo un po' più di pressione sui margini sui clienti medio-grandi, in quanto, come sapete, è più complessa la rinegoziazione e il rinnovo della contrattualizzazione in un trend crescente di prezzi, perché tutti aspettano il giorno dopo per chiudere il negozio in attesa che magari succeda qualche cosa, il prezzo scenda di 1-2 euro sul PUN. In realtà ormai è stabilmente al di sopra dei livelli dell'anno scorso, quindi lì c'è un po' di pressione sul rinnovo. Invece sul mercato retail direi che c'è la solita competizione, la solita battaglia che si concentra un po' di più dove ci sono i grandi centri urbani, ma non ci sono significativi cambiamenti. Da questo punto di vista poi, come vi avevo detto forse, no, l'avevo detto in occasione di una recente conference, noi abbiamo provveduto a ricontrattualizzare le forniture del gas per il prossimo anno termico e le condizioni a cui abbiamo ricontrattualizzato sono sostanzialmente in linea con quelle attualmente in essere, quindi da questo punto di vista non vediamo uno squeeze di margini atteso a partire dal prossimo ottobre. Sul tax rate credo Luca vi dà un'indicazione.
Sì, allora abbiamo, come si diceva, preso l'opportunità di sfruttare al massimo le possibili ottimizzazioni fiscali, abbiamo chiuso con un tax rate del 31,6% su una previsione che avevamo intorno al 32%, e questo dovrebbe essere l'area in cui ci proiettiamo anche verso la fine dell'esercizio, quindi insomma tra il 32% dovrebbe essere il nostro target.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti, qualche domanda anche da parte mia. Una prima riguarda di nuovo l'energy business. Notavo nella slide 6 questi 5 passa milioni di incremento del contributo della power generation. Se ci potete dare qualche dettaglio in più, se questo è dovuto da spot spreads, ancillary services, e quanto sia sostenibile anche nella seconda parte dell'anno. Poi avevo una domanda riguardo alla voce di DNAs, se ci potete dare sui 244 milioni la quota di provisions, e poi mi chiedevo un po' per il full year, visto che questa voce è aumentata di circa 30 milioni rispetto al primo H 2016, se questo trend può essere assunto anche per la seconda parte dell'anno. Poi domanda di rito, diciamo, se ci potete dare un update sulle eventuali colloqui con altre multi-utilities riguardo alle M&A, com'è il momento, se ci sono possibilità, diciamo, relativamente a breve. E poi una curiosità riguardo la slide 9, visto che evidenziate che il dividendo 2018 praticamente è già coperto dal IPS del primo H 2017, se state facendo qualche pensamento riguardo eventualmente ad aumentare la dividend policy. Grazie.
Allora, relativamente ai 5 milioni e 2 del Power Gen che ci sono a pagina 6, questi sono fondamentalmente legati, sono esclusivamente collegati all'attività degli impianti che abbiamo. Per circa un milione di questi 5 milioni e 2 è legato a produzione, quindi a posizioni prese sulla produzione di energia elettrica, e per la parte restante invece è indotto da due componenti: una dalla partecipazione agli ancillary services dell'MSD, e questa vale soprattutto per la prima parte dell'anno, come vi avevamo raccontato in trimestrale, mentre un'altra parte è legata alle ottimizzazioni che noi facciamo delle posizioni, quindi sulla parte trading. Questo spiega i 5,2. Per quanto riguarda ammortamenti e accantonamenti e svalutazione crediti, la composizione dei 244 milioni è per 49 milioni accantonamenti e svalutazione crediti e per 195 ammortamenti e accantonamenti. L'incremento sulla svalutazione crediti è stato di 12 milioni, che è coerente con le aspettative che avevamo, poiché a fronte di un incremento della redditività del mercato della salvaguardia di 22 milioni, riteniamo, per avere una piena e prudenziale copertura dei rischi crediti, di dover accantonare l'attesa di perdita per circa 12 milioni. Quindi questo è, diciamo, il balancing integralmente imputabile al tema salvaguardia, in quanto se andiamo a guardare l'unpaid ratio che abbiamo, stiamo registrando la gestione del business, è in continuo miglioramento e oggi sulla parte, diciamo, large business viaggiamo intorno allo 0,2%, sulla parte retail viaggiamo intorno all'1%. Risultati di tutto rispetto. Per quanto riguarda invece la crescita degli ammortamenti e accantonamenti, è imputabile per circa 18 milioni, è imputabile anche in modo significativo per circa un terzo alle variazioni di perimetro legate ad Aliplast e Teseco. Poi ovviamente facciamo più business nel settore dell'ambiente e quindi abbiamo più accantonamenti al fondo ripristino, al fondo post mortem. Come ci aspettiamo di arrivare in fondo all'anno? Beh, questi numeri sono proiettabili, essendo, non essendo legati a fatti straordinari, sono su base normale proiettabili sulla fine dell'anno. Poi le domande quali erano? Ah, quello era sul dividendo e sull'M&A.
Per quello che riguarda il tema del dividendo, credo di non dare nessuna delusione nel confermare la nostra proiezione già ufficializzata nel piano. E per quello che riguarda l'M&A, non siamo stati fermi, come ha visto anche l'anno scorso, anche in questo semestre appena finito, e quindi noi continuiamo a lavorarci. Certamente se venisse anche un po' di riscaldo dell'assetto normativo, soprattutto sul tema dell'ambiente, come ogni tanto sembrano voler determinare in termini di evoluzione, sarebbe probabilmente più facile acchiappare al di là di quelle che possono essere operazioni di mera acquisizione, cioè monobusiness. Qualcosa stiamo guardando, ma non c'è nulla che sia sufficientemente, diciamo, avanti da poter essere annunciato o anticipato. Non c'è questa fattispecie.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io anche volevo tornare su questo tema della regolamentazione nel waste. Quando ci possiamo aspettare, se avete così un'idea della possibilità che venga ripresentato il MADIA e quindi un'accelerazione in questo senso. E dall'altro lato è uscita qualche tempo fa così le osservazioni dell'ANC sul fatto che non erano state fatte le gare in Emilia-Romagna, se così ci potete dire quale potrà essere l'evoluzione da questo punto di vista. L'altra cosa che volevo chiedere riguarda sempre il waste della slide 4. Ecco, notavo che l'internal growth, la seconda parte di crescita nel semestre è in linea con il quarter, quindi cosa è successo nel secondo quarter considerando la situazione positiva in generale e cosa ci possiamo aspettare nella seconda parte dell'anno? Da questo punto di vista, sia considerando appunto gli incrementi di prezzi che dicevate hanno avuto un impatto di circa 2 milioni di euro, che anche il tema di miglioramento nel settore della power generation. L'ultima cosa sui financial charges e se è possibile avere una guidance sia su questo che sul debito che vi attendete a fine anno, visti i miglioramenti nel semestre. Grazie mille.
Allora, per quello che riguarda il tema Madia, il mio riferimento era come sempre a quelle norme che si sono perse nella transizione precedente, quella che doveva essere la definitiva, e parlo ovviamente del mondo dell'ambiente. Ogni tanto riemerge, anche perché c'è una dichiarata volontà di ripristinare quelle norme da parte del Ministero dell'Ambiente, dichiarata e confermata, e quindi ogni tanto riemerge la ricerca che si sta facendo di trovare il famoso veicolo adatto per un reinserimento di quelle due norme per poterne disporre da qui alla fine dell'anno. Mi sembra una cosa credibile, viste anche le difficoltà che un quadro normativo non determinato continua a consentire nell'esecuzione di una ordinata fase che dovrebbe investire l'altro tema da lei toccato, e cioè il tema delle gare. Se non ci sono le norme, non ci sono neanche le gare. chi fa finta di non saperlo evidentemente ha sbagliato giornale, cosa posso dire? Così come il riferimento suo al tema dell'intervento dell'ANAC al riguardo si sta rivelando proprio su questo tema assolutamente inidoneo, perché non esiste nessuno, non è mai esistita la possibilità per un operatore di autonomamente dichiarare una gara a cui deve partecipare. È ovvio che noi siamo in prorogazio, lo abbiamo sempre dichiarato, c'è una delibera regionale al riguardo, le nostre concessioni erano quelle vecchie, scadute, ma rinnovate con questo provvedimento regionale, e fino a che non escono le regole per le nuove, non è che non abbiamo fatto le gare noi, non le ha fatte nessuno, e soprattutto le dovrebbero fare delle autorità che avevano ricevuto da Roma possibilmente le indicazioni su come devono essere fatte. Finché tutto questo non avviene, è chiaro che le gare non si fanno. Uno si arrangia con la prorogazione, un altro si arrangia come può, però non è che siamo in una condizione diversa dagli altri, anzi, dal punto di vista formale siamo più coperti di altri, perché noi comunque un provvedimento dell'autorità, seppur locale, in materia ce l'abbiamo. Non so se tutti gli altri ce l'abbiano.
Relativamente all'andamento della crescita organica del mondo del waste, della crescita del mondo del waste, escluso l'M&A, cosa posso dire? Posso dire che nel secondo trimestre purtroppo siamo stati afflitti da quella manutenzione prolungata di Modena e da quell'incidente a Ferrara che ha tenuto la turbina fuori uso per una ventina di giorni. Per il resto abbiamo avuto un po' di erosione rispetto al primo trimestre sulla redditività dell'igiene ambientale per effetto di alcuni costi aggiuntivi che si sono registrati in termini differenziali rispetto all'anno scorso sul secondo trimestre, e una situazione sufficientemente confermativa nel Q2 della dinamica degli altri volumi. Quindi questi sono un po' i tre elementi. Adesso proveremo a recuperare rispetto all'incidente della turbina di Ferrara eventualmente una copertura assicurativa per cercare di recuperare almeno una milionata su questo incidente qui. Per quanto riguarda i financial charges, rispetto allo scorso anno adesso vorremmo cercare questo beneficio di una decina di milioni rispetto all'anno precedente, di portarcelo fino in fondo. È ovvio che nel primo semestre sul recupero degli interessi passivi, degli interessi attivi sui crediti non pagati della salvaguardia, abbiamo lavorato anche per recuperare il backlog del biennio precedente, quindi una fetta consistente della montare complessivo l'abbiamo fatto, quindi adesso ci resta da recuperare soltanto la parte emergente del primo semestre della nuova salvaguardia, quindi in proporzione molto meno. Cioè abbiamo cercato di portarci a casa quanto più possibile la parte pregressa. In termini di costo del debito confermo il costo complessivo che dovrebbe attestarsi a fine anno a 3,6% in linea con la guideline che avevamo già dato. Direi che mi sembra di aver risposto a tutto.
Ah, solo se sul debito avete un po' un'idea, e poi se potete fare un follow up sempre su questo sul tunnel waste, questi 7,4 milioni nell'1H, considerando appunto questo scenario positivo in generale, anche i prezzi dell'energia che comunque sono alti, possiamo moltiplicarlo per 2 su fine anno o potrebbe essere fin troppo ottimistico?
Allora, per quanto riguarda la posizione debitoria, noi ci aspettiamo rispetto ai 2, 6 e 11 che abbiamo consuntivato alla fine del semestre, di arrivare a stare sotto i 2,7 miliardi, perché ovviamente da qui alla fine dell'anno un po' di circolante sui crediti per effetto della salvaguardia cominceremo a scontarlo. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo sostanzialmente questa proiezione. che dovrebbe comunque consentirci di stare su livelli di, anche di struttura del debito leggermente sopra i 2,7 che abbiamo avuto oggi, in linea con i 2,8 dell'anno scorso. Mentre per quanto riguarda la parte relativa al risultato complessivo del waste, ci aspettiamo nel secondo semestre di replicare il risultato del primo semestre.
Ok, e 2,7 è debt su EBITDA? Ho capito male?
Nel debt su EBITDA ci aspettiamo che giri intorno al 2,8 a fine 2,8.
Anno. Ok, grazie mille.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Di prenotate ci sono solo le vacanze, quindi vi auguro buone vacanze a tutti e ci risentiamo a settembre. Grazie e arrivederci.